Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Bentornati a frequentare un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Un'esperienza che dal 1 ottobre 1984 propone un tirocinio di apprendistato cognitivo nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Quindi questo è il 40° anno di attività. Qualcuno ha detto bisognerebbe festeggiare, io ho detto vabbè, festeggeremo quando arriveremo a 50. Io mi auguro però di arrivare a concludere questo itinerario questa sera indenne. Mi fa piacere che ridiate di cuore, ma che qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, ha inizio, come sapete, con la partenza, e la partenza per un viaggio, la sua preparazione, il momento stesso del partire, corrisponde sempre a un rito, e il nostro tradizionale rituale della partenza, che si ripete ogni anno, ma per loro natura, lo sapete, i rituali sono ripetitivi, potrebbe risultare noioso, forse lo farà, anche se non fosse insostituibile, perché la sua celebrazione è un atto necessario per conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. E gli obiettivi formativi riguardano appunto l'aspetto formale della conoscenza, cioè riguardano la forma del contenitore all'interno del quale devono stare i contenuti che vogliamo conoscere. Perché se in mente, nella nostra mente, per quello che la testa deve essere ben fatta, non ci sono dei contenuti, dei contenitori che contengono i contenuti, questi si disperdono oppure creano il gorgo. Ce lo spiegherà meglio, se riusciremo ad incontrarlo dopo le vacanze di Natale, Emanuele Kant, il quale questo tema lo ha studiato bene e ce lo propone. Purtroppo poi sono temi che non sono ancora entrati nella scuola. Poi noi cerchiamo di farci rientrare. E quindi è necessario quindi sapere in che modo noi impariamo, cioè in che modo noi coltiviamo l'apprendimento, perché il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, in quanto il termine cultura è un sinonimo del termine coltura, perché cultura deriva dal verbo coltivare e questo termine definisce prima di tutto il manifestarsi del fenomeno dell'imparare a imparare, e la scuola si frequenta ad ogni età, per tutto l'arco della vita, principalmente per questo motivo. E siamo, guardate, persone vitali fino a quando coltiviamo la volontà di imparare, come dice Aristotele nell'Incipit della metafisica. E di conseguenza, prima di partire per un viaggio di studio, ci dobbiamo domandare come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. Ora, lo so che molti di voi stanno già a rispondere a questo interrogativo, ma in primis le cose ripetute giovano all'apprendimento. Repetita iuvant, dicevano i latini, diceva Cicerone, che è piuttosto credibile. E poi i rituali sono ripetitivi e la partenza è un rito che invita alla riflessione. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, cioè l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare, Kant direbbe giudicare, che non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale le abbiamo ora elencate. Però possiamo gestirle meglio se sappiamo che ci sono. Quindi
capite?
Ma operano queste azioni insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei condizionati da vari fattori. Ora, alle dipendenze di queste sei azioni cognitive principali, per corroborarne l'efficienza, ci sono altre 40 azioni conseguenti, le cosiddette azioni cognitive sussidiarie, che ora noi non elenchiamo, ma quando ne incontreremo qualcuna la metteremo a fuoco. Ebbene, una persona è capace di investire in intelligenza quando sa utilizzare al meglio le azioni cognitive, soprattutto le sei azioni principali. E di conseguenza, nel corso di ogni itinerario, di ogni lezione, ci eserciteremo, come stiamo già facendo, ad attivare queste azioni. Quindi si viene a scuola e magari qualcuno ve lo chiederà, anzi vi dirà, ma vai ancora a scuola? Così succede, no? E voi dite, certo che vado a scuola, perché la scuola si frequenta per tutto l'arco della vita, e vado a scuola a attivare le azioni dell'apprendimento, potete rispondere. Cioè, vado a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare, a valutare. E quindi quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, lo so che volete farsi interrogare per avere i voti, ma questo lo faremo un'altra volta, voglio dire, ci si deve domandare che cosa è utile conoscere, che cosa è necessario capire, come ci si deve applicare, che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare per poter investire in intelligenza, per dedicarsi allo studio. E guardate che dedicarsi allo studio vuol dire prendersi cura di noi stessi, no? Quando si sente dire bisogna prendersi cura di noi stessi, allora l'alimentazione, la cosmesi e tutte queste cose che voi ragazzi e ragazze state facendo per andare un po' in discoteca a farvi notare, ma e questo vale anche per lo studio, no? Quello di prendersi cura di noi stessi, visto che studio e cura in latino sono sinonimi. E allora procediamo con ordine, stellina per stellina. Per investire in intelligenza è necessario conoscere, nel nostro caso, il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. E guardate, nel corso di questi anni noi abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave, e le parole chiave danno forma ai paesaggi intellettuali, rendendoli osservabili e intelligibili, perché la parola crea. Per investire in intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano. E al termine del viaggio dello scorso anno, guardate, sul territorio del secolo dei lupi, abbiamo compreso come idea di fondo che la condizione umana, cioè la qualità della vita degli umani, è stata influenzata negativamente dal mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento permanente. E sebbene, guardate, la Costituzione lo sancisca, cioè questo diritto dovere, poi non si fa granché né per rivendicarlo né per promuoverlo. Non si fa nulla. Anzi, le persone intervistate trovano strano che il diritto all'apprendimento permanente sia un diritto dovere del cittadino, anche se in un certo numero degli articoli della Costituzione questo diritto è sancito. Per investire in intelligenza è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura. Guardate, la scuola consiglia sulla scia della Facoltà delle Arti di Parigi che vara un documento del 1247, il principale artefice è un certo Tommaso d'Aquino, che abbiamo incontrato a suo tempo, un documento nel quale tratta il tema della lettura. La facoltà delle arti si occupava non di pittura, scultura, delle arti dell'apprendimento. Ho sentito spesso nominare questo nelle lezioni, tanto da studente quanto da... Nessuno però mi ha spiegato che la questione stava così, che gli insegnanti che facevano lezioni, come se tutti lo sapessero questo. In realtà non è così chiaro, ma lo deve essere. L'esercizio della lettura, bene, la facoltà delle arti prescriveva e prescrive ancora oggi, perché è ancora da attuare questo fenomeno, questo obiettivo da raggiungere, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno. E infatti il termine latino che hanno usato lì, leggere multum, significa leggere poco alla volta ma con cadenza regolare, usando la massima attenzione. Guardate, l'acquisizione di questa buona abitudine quotidiana garantisce la possibilità di leggere multa, cioè molte pagine nel giro di poco tempo. Ho detto buona abitudine quotidiana perché la lettura non è un essere baciati dalla grazia per cui si legge, no? È un'abitudine buona, come tante altre buone abitudini che dobbiamo prendere. 4 pagine al giorno al mattino, 4 pagine al giorno alla sera, la ricetta. Alla fine dell'anno fanno circa 3.000 pagine, cioè sono 10 volumi di 300 pagine, quindi uno non diventa una lettrice, un lettore forte, ma una lettrice è un lettore fortissimo. Fortissimo. Quindi non sottovalutiamo questi semplici nozioni di didattica, no? Perché sono poi fondamentali. Sembrano dettagli, e lo sono, ma nei dettagli ci sono molte cose. Persino Dio sta nei dettagli, diceva qualcuno, senza volerlo difendere perché non ha bisogno di essere difeso da alcuno. Ma... E inoltre è necessario anche applicarsi costantemente nell'esercizio della scrittura, 4 righe al giorno. Guardate, si legge, si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. Questa è la ragione per cui si legge e si primaria. Poi ci sono tanti altri motivi, naturalmente, ludici e pratici, ma prima di tutto è un problema di salute, la lettura e la scrittura, di salute fisica e mentale, biologica. E ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi. Ricordiamo che cosa scrive in proposito l'eminente studiosa dei meccanismi cerebrali Rita Levi Montalcini: la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Non scrive da insegnante, scrive da medico. Perché? Quindi, leggere e scrivere sono, come sappiamo dall'attività di ricerca degli osservatori preposti, 2 attività fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese, e non solo del nostro paese. Le persone che nella fascia tra i 18 e i 65 anni, la fascia attiva della popolazione, si dedicano costantemente a leggere sono il 13% e a scrivere l'11%. Questo perché l'81% delle persone adulte soffrono di debolezza cognitiva e non possiedono gli strumenti necessari per dedicarsi all'esercizio della lettura della scrittura. Ci tira un pochino su la fascia precedente, quella dai 6 ai 18 anni. Quelli leggono al 49%. Perché? Ma perché vanno a scuola. Lì sono anche obbligati magari a farlo, oppure si divertono ancora a farlo, poi dopo. Per investire in intelligenza è necessario analizzare. Questa azione consiste nel catalogare, nel mettere in ordine i pensieri, ecco che cosa vuol dire analizzare prima di tutto, che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Guardate, è necessario che la persona impari a fare ordine, perché la mente produce pensieri a ciclo continuo, a volte diciamo basta, non voglio dormire, non voglio più pensare, e allora a maggior ragione dobbiamo imparare a gestire la situazione. E bisogna oggi più che mai evitare la confusione mentale. Troppe persone sono in confusione mentale, no? Ci sentiamo dire, quindi succede questo, succede quello, no? No? Se sono matta, quell'altro, ma come mai? La confusione mentale. Quindi imparando a gestire l'azione dell'analizzare, altrimenti la persona, come scrive Pascal nei suoi saggi, la persona si ritrova ad avere una testa ingorgata come un lavandino che non si scorre bene. E allora chissà che cosa combina quando si ha la testa ingorgata, quando i pensieri si sovrappongono in modo irrazionale, per cui poi si compiono dei gesti che sono altrettanto irrazionali. Per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, e questa azione consiste nella scelta. Tra scelta e sintesi, guardate, c'è uno stretto legame. Di uno dei pensieri che abbiamo catalogato nella nostra mente, facendo l'analisi, quello che ci sembra più significativo, e scrivendolo in forma concisa, essenziale, contenuta, un pensiero contenuto in quattro righe scritte, e guardate, si scrive per alcuni motivi, questo, per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, la poesia, per interpretare, per argomentare. A volte in quattro righe ci sono tutte queste motivazioni, no? E sarebbe bello fare l'analisi, quindi, poi, no, del testo, come si suol dire, ma quattro righe scritte danno forma a un oggetto concreto, textum in latino, il testo, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. Quattro righe messe da parte, no? E magari poi ritroviamo dopo un po' di tempo, le prendiamo, le rileggiamo e diciamo: ho scritto io questo, ma ero io quella persona lì. No, ecco, e adesso possiamo rifare l'analisi, quindi, no? E per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. Kant, ho detto prima, direbbe giudicare, e valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Ciascuno e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, deve domandarsi: quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito, ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione, quanti pensieri ha catalogato la mia mente e di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendolo. E allora, in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze di oggi, elenchereste questi obiettivi? Sono gli obiettivi cognitivi per cui veniamo a scuola. E se qualcuno vi chiede, ecco, perché, ma come mai vai a scuola? Per conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Guardate, non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, perché esercitarsi a scegliere serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Guardate, avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente in questo momento. State facendo questo esercizio, stiamo facendo questo esercizio di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione di conoscere e di capire, e inoltre ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. E a questo proposito, anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, dobbiamo, come sapete, sostenere qualche spesa, ma lo sapete già perché c'è stato già un movimento in questo senso. Riceverete circa 150 pagine di repertorio e trama, e questo materiale viene fotocopiato, lo sapete, presso, ma lo dovete sapere, presso la scuola Francesco Redi di Bagno a Ripoli, perciò è necessario versare un contributo a questo istituto. Lo scorso anno, così come l'anno precedente, il contributo versato alla scuola è stato di 700 euro a fronte di una produzione di circa 28.000 pagine. Inoltre prevediamo di versare all'associazione Il Cuore si scioglie della COP un contributo di 1.000 euro, poi prevediamo di donare un contributo all'associazione AISLA per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, e di donare un contributo anche alla cooperativa delle donne dell'associazione Mexichemos, con le quali siamo entrati in contatto per avere un punto d'appoggio anche nel nuovo mondo, non si sa mai. Invece di migrare. Ora, inoltre l'associazione articolo 34, di cui facciamo parte, deve obbligatoriamente, e la Presidente ha già stipulato, un'assicurazione obbligatoria con un costo di 700 euro. Ora, guardate, in questi anni per la copertura di queste spese, con l'approvazione dei gruppi scolastici, è stato versato un contributo volontario di 15 euro. Sebbene sia necessario, è comunque, come prevede lo statuto dell'associazione, un contributo volontario. E però è necessario, comunque, la scuola dovrebbe essere gratuita. Io mi sono battuto sempre, specialmente quando ho fatto parte della Consulta Nazionale sull'Educazione degli Adulti, perché la scuola pubblica degli adulti diventasse un servizio, come è il servizio sanitario nazionale, con officine dell'apprendistato cognitivo sul territorio. Ho perso, credo di aver perso, anzi, la scuola degli adulti è in via di estinzione, viene tenuta in piedi dagli stranieri, perché gli stranieri corrono a scuola quando arrivano qui per imparare la lingua, per imparare i principi della Costituzione, perché per avere il permesso di soggiorno devono poi riempire un questionario dove si chiedono loro queste cose. Agli italiani no, si sa. L'87% dell'elettorato non sa neanche che cosa sia la Costituzione, non l'ha mai letto, delle cittadine e cittadini che votano. Questo è. Gli stranieri, per fortuna, ed è bene che lo sappiamo, no? Vengono in questo paese e devono sapere quali sono i loro diritti e i loro doveri. E questo è importante, dovrebbe valere per tutti. Dalla prossima settimana questo contributo, se volete, lo potete versare, qualcuno ha già versato in questo strumento sotto l'occhio vigile di Giuseppe Verdi. E poi, inoltre, per incrementare la raccolta e per raggiungere gli obiettivi programmati, ogni settimana, volendo, potete mettere uno spicciolo uno spicciolo, perché così abbiamo sempre in questo altro apposito contenitore blu, il colore delle energie intellettuali. Quando l'ho visto Mario Draghi ha detto che è uno strumento efficacissimo per salvare le finanze mondiali e per una giusta ridistribuzione. Vedete, con questi gesti noi abbiamo sempre prodotto il materiale necessario e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà. Lo scorso anno abbiamo raccolto circa, ora non ricordo la cifra precisa, ve l'ho detto perché il tesoriere mi dà poi alla fine, circa 3.200 euro, l'abbiamo avanzato qualche cosa, 100-200 euro, che sono il patrimonio dell'associazione, perché le associazioni, come dice la legge sul terzo settore, non possono essere in deficit, devono avere un loro patrimonio. Noi abbiamo un patrimonio di qualche decina di euro, ma va bene perché è così che deve essere. Abbiamo coltivato la solidarietà anche, ed è proprio sulla scia del verbo coltivare che continua la celebrazione del rituale della partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Non c'è cultura senza alfabetizzazione, si legge dal 1946 nei documenti dell'UNESCO, perché, come sapete, il termine cultura, che deriva dal verbo coltivare, indica la possibilità che ha la mente umana di acquisire le competenze che servono per imparare. La cultura, si legge nei documenti dell'UNESCO, non è una cosa, ma è un modo di fare le cose. E quindi il termine cultura, sinonimo di coltura, va utilizzato, andrebbe utilizzato, e poi si fa scempio di questa parola, solo per definire l'itinerario di apprendistato che porta la persona a saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento di cui abbiamo appena parlato, in modo che le varie attività alle quali la persona si dedica, come per esempio leggere un libro, utilizzare la biblioteca, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città, sfruttare il cielo e stellato e via dicendo, si possano tradurre in un investimento in intelligenza, affinché la volontà di imparare che ogni persona possiede si concretizzi e dia frutto. Ma il diritto all'apprendimento permanente, come sappiamo, non è stato mai e non viene ancora riconosciuto come tale, e nel corso del Settecento, così come nel Seicento, come abbiamo studiato nei viaggi precedenti, tutte le pensatrici e i pensatori che abbiamo incontrato ribadiscono che la condizione della maggior parte delle persone è fortemente influenzata in senso negativo dal fatto che viene legato loro, senza che se ne rendano conto, questo diritto. E questo è un tema che continua a essere di stringente attualità, perché a tutt'oggi il virus dell'ignoranza, che procura la debolezza cognitiva, continua a circolare indisturbato tra le cittadine e i cittadini adulti del pianeta, e non si fa nulla per debellarlo, sebbene la povertà intellettiva riguardi in Italia l'81%, in Europa il 76% e nel mondo l'85% della popolazione adulta, quindi un problema planetario. Si sa che il diritto dovere all'apprendimento permanente è strettamente legato al tema della parola, con la P maiuscola. Se la parola non si incarna, e al fatto che l'uso delle parole deve essere ben insegnato. Le parole sono preziose perché, come tante volte abbiamo detto, la parola crea, ed è attraverso la parola che si sviluppa il pensiero, ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento in intelligenza. Nell'Incipit, nel primo versetto del cosiddetto Kata Ioanni, che è scritto in greco, il prologo del Vangelo secondo Giovanni, una delle opere più significative della storia del pensiero umano che in questi anni abbiamo studiato in più contesti, si legge: «Ed anche enologos, in principio era la parola». E guardate, se si interpreta l'affermazione contenuta in questo versetto in chiave puramente pedagogica, senza che ci si inoltri in campo religioso e filosofico, come abbiamo fatto poi in questi anni più volte, ebbene, il valore didattico che se ne trae è notevole, è anarché e non logos. È un principio pedagogico, oltre che religioso, filosofico. E quindi, negli anni 50 e 60, guardate, in Italia, come abbiamo ribadito in partenza nel viaggio dello scorso anno, chi ha cercato di mettere in evidenza con tutta la sua energia il tema dell'importanza che ha per la persona la competenza nell'uso della parola è stato Don Lorenzo Milani. Quest'anno, il 27 maggio, Don Lorenzo avrebbe compiuto 100 anni e oggi, a 55 anni dalla morte, l'animatore della scuola di Barbiana sarebbe fortemente contrariato nel sentire osannare la sua esperienza di educatore. Ogni tanto c'è un articolo nei giorni, ogni tanto c'è un libro su Milani, senza che poi ci sia da parte di coloro che lui chiamerebbe dei detestabili adulatori, ma questo ce l'ho messo io, probabilmente Don Milani userebbe dei termini molto, molto più incisivi, no? Come sempre ha fatto, no? Usando un linguaggio. Senza che ci sia, quindi, da parte di coloro che lui chiamerebbe dei detestabili adulatori, un impegno reale nel campo della promozione della didattica. Vogliamo onorare Don Milani? Non è inutile che scriviamo dei libri o degli articoli. Se abbiamo le possibilità, mettiamoci a fare scuola, o anche se non l'abbiamo, mettiamoci a insegnare a qualcuno che sa poco scrivere e leggere a farlo. Questo è il modo di scrivere, leggere e farvi conto. Dico, perché io non avrei bisogno un po' di... Ma quindi un impegno reale, quindi, nel campo della promozione della didattica, in modo che possa formarsi la comunità educante, una comunità che sia permanentemente in cammino sui sentieri della storia del pensiero umano, per le parole chiave arrivano di lì, e le idee cardine arrivano di lì, per far sì che ogni persona possa osservare lungo il percorso sui territori del sapere il maggior numero possibile di paesaggi intellettuali ricchi di parole chiave da conoscere, da capire e sulle quali potersi applicare. Io sono sicuro, scrive Don Milani, che la differenza tra il mio figliuolo, montanaro analfabeta, e il vostro, studente, cittadino, via Calzaioli, non è nella quantità né nella qualità del tesoro chiuso dentro la mente e il cuore, ma in qualcosa che è sulla soglia tra il dentro e il fuori, anzi è la soglia stessa, la parola, il dominio sulla parola. Se li mettiamo uno di fronte all'altro a parlare di cose, ecco che è chiaro che lo studente cittadino prevale, senza dubbio, sul ragazzo di montagna, il quale però, quando vede un albero, non dice come ragazzo cittadino quello è un albero, ma lo chiama con il suo nome, dice Don Milani, perché ha una cultura, no, notevole, però sul piano della parola poi soccombe. Ebbene, noi stiamo per partire per un secondo viaggio sul territorio del secolo dei Gruppi. E il nostro primo viaggio sulle vie di quest'epoca si è concluso nel maggio scorso in compagnia di Voltaire, no? Di Voltaire, come ricorderete, ricordate, la scuola ha consigliato e propiziato la lettura di tre racconti filosofici intitolati Zadig, Micromegas e Candido. Vi auguro che in vacanza li abbiate letti, ma guardate, c'è sempre tempo per farlo. Ora, tutte le pensatrici e i pensatori da noi incontrati durante il viaggio dello scorso anno ritengono che sia necessario far sì che si arricchisca nel modo più efficace possibile il repertorio lessicale, grammaticale e sintattico di ogni persona, in modo che il linguaggio risulti ben appreso e possa essere ben utilizzato. L'uso delle parole deve essere ben insegnato e il tema della condivisione della parola dovrebbe essere all'ordine del giorno nel momento in cui il linguaggio, sempre più impoverito a causa anche di un distorto utilizzo della tecnologia, è diventato un'arma per ferire più che uno strumento per intrecciare relazioni umane. No, è inutile che facciamo degli esempi, perché chi è maestra e chi è maestro scrive nel 1966 Don Lorenzo Milani, in una delle sue lettere, l'ultima che ha scritto al magistrato Giampaolo Meucci: chi è maestro e chi è maestro deve insegnare l'uso della ragionevolezza attraverso lo studio del significato delle parole. E io non so altro che questo, in modo che i miei ragazzi si possa giovare di un linguaggio che sia libero e indipendente. E libero e indipendente non significa disordinato o indifferente, perché le persone debbono darsi regole utili e averti molti interessi giusti e onesti. Lo studio del significato delle parole ha da servire da contrasto ai linguaggi correnti che la gente del popolo è costretta a subire e che sono portatori di pessime attitudini che vanno cambiate. E questo, tanto per fare alcuni esempi, vale per l'illegibile linguaggio della burocrazia, che non è di servizio, per quello subdolo della propaganda politica, che non parla più di politica, per quella ipocrita dell'ideologia che non fornisce linfa al pensiero, per quello del giornalismo prezzolato che non dà informazione, per quello superficiale della televisione che non procura un sano svago per le menti e per quello dissimulatore della pubblicità che non genera conoscenza ma semina ignoranza. Se è vero che la parola crea, vuol dire che è grande la responsabilità, tanto di chi ne insegna l'uso quanto di chi lo apprende. 1966, chissà cosa direbbe oggi Lorenzo Milani di fronte, no, all'aggravarsi di questa situazione che riguarda il linguaggio, l'uso che viene fatto del linguaggio. E secondo voi, quale di questi linguaggi, burocratico, propagandistico, ideologico, giornalistico, televisivo, pubblicitario o quale altro, è maggiormente portatore di pessime attitudini, come scrive Don Milani? E quali sono, secondo voi, queste pessime attitudini? Beh, scrivete per quattro righe in proposito. Nelle opere che abbiamo incontrato nel corso del viaggio dello scorso anno, abbiamo visto affiorare una serie di parole chiave e di idee cardine che connotano l'età dei lumi. E queste parole e queste idee sono state trasferite, come ricorderete, nel tradizionale questionario di fine anno, che serve per dare una forma lessicale al percorso che abbiamo compiuto e per prendere il passo su quello che dobbiamo compiere. Ebbene, guardate sul punto 3 del repertorio. Il questionario che avete compilato, che abbiamo compilato al termine del percorso dello scorso anno, comprendeva due aree, no? La prima contenente 14 parole chiave, la seconda contenente 7 affermazioni significative emergenti nella storia del pensiero umano dell'età dei ludi. Ebbene, quali sono i risultati delle nostre scelte? Guardate, i risultati del questionario al quale hanno risposto 114 persone, quindi un campione abbastanza vasto, anche se ne sono stati distribuiti 142, poi un po' non sono tornati, forse c'è qualcuno che li tiene perché pensa che tra qualche anno verranno battuti da Cristi questi questionari e varranno moltissimo. Ebbene, i risultati sono contenuti, come vedete, no, in due riquadri che riportano, secondo la grandezza dei caratteri, così si vede bene la situazione, la quantità di consensi che hanno ricevuto le parole chiave nel primo riquadro e le affermazioni significative nel secondo riquadro. E quindi puntiamo l'attenzione sul primo. Vedete, la parola uguaglianza è quella che ha ricevuto più consensi, seguita dalla parola progresso, che ha ricevuto anch'essa un alto numero di preferenze. Guardate, questi dati bisognerebbe mandare agli esperti, dell'Istat, perché studiassero questo campione, un campione di cittadine e cittadini che frequentano la scuola degli adulti, un percorso come il nostro, di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, che senza mettersi d'accordo, perché nessuno si è accordato, no? ha dato queste risposte. Guardate, l'uguaglianza, la prima parola scelta, il progresso, la seconda parola scelta, e se volete commentare questo risultato potete dare un giudizio scrivendo 4 righe in proposito. Io non ho potuto fare a meno di notare, anche se non sono un esperto dell'Istat, che c'è da dire una cosa importante. Un esito di questo genere è particolarmente significativo perché mette in evidenza che il progresso non può essere disgiunto dal valore dell'uguaglianza. Non so se è venuto fuori dal percorso sull'illuminismo questo fatto, no? E già, dobbiamo progredire tutti insieme, ciascuno con i propri talenti e le proprie diversità, perché se no ci sono delle sperequazioni che sono quelle che notiamo in questo momento sul pianeta. Uguaglianza e progresso devono andare di pari passo, sotto tutti i punti di vista, anche quello tecnologico, no? Pensate un po' questo. E allora quale potrebbe essere secondo voi un campo in cui appunto il rispetto del parametro dell'uguaglianza contribuirebbe a far progredire la società? Progredire, scrivete 4 righe a proposito, poi pensando a quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, noi viene, no? Però un campione di persone che frequentano la scuola, un percorso di storia del pensiero umano, ecco che fa una scelta ed emerge tra queste parole un fenomeno, una sorta di ora segue consiglio, no? Come si dovrebbe orientare poi la politica, la storia, no? La filosofia. Segue con un buon numero di consensi la parola tolleranza e poi con un discreto numero di adesioni si distingue la parola universalità. Poi le scelte cominciano, seppur leggermente, a calare con le parole cosmopolitismo e indipendenza. Poi le scelte si diluiscono ancora con le parole felicità, fraternità ed esperienza, mentre sono state scelte poco le parole legalità, filantropia, sensazione e utilità. E infine, altra curiosità, la parola voluttà è stata messa tra parentesi in quanto nessuna e nessuno di noi l'ha scelta. E io credo, anche qui un appunto, sia necessario fare una breve riflessione, no? Perché interessante. Forse si è pensato che questa parola, derivata dal latino voluptas, che significa, è sinonimo di desiderio, voluptas è sinonimo di desiderio, di piacere, di godimento, di eccitazione, di estasi, che sono termini, guardate, ben presenti nelle opere del secolo dei lupi, li abbiamo incontrate lì, è per quello che questa parola è entrata in catalogo, no? Abbiamo pensato forse che questa parola riguardasse più la sfera personale della persona, no? E l'averla ignorata si giustifica con il fatto che si è voluta fare una scelta decisamente più orientata al senso politico, e lo dimostra il risultato che ora dobbiamo osservare nel secondo riquadro, contenente 7 affermazioni significative, perché l'affermazione governare secondo i principi democratici è quella che ha ricevuto più consensi, seguita dall'affermazione riflettere sulla condizione umana, che ha ricevuto anch'essa un alto numero di preferenze. Segue con un buon numero di consensi l'affermazione favorire la comprensione tra umani. E poi con un discreto numero di adesioni si distingue l'affermazione proclamare la cittadinanza planetaria di ogni persona. Poi le scelte cominciano a calare con l'affermazione valutare la complessità umana e infine le affermazioni prendere coscienza dell'identità terrena e curare la gestione dell'incertezza sono state scelte poco. Ebbene, se volete commentare questo risultato potete dare un giudizio scrivendo 4 righe in proposito. È chiaro che le parole complessità, identità terrena e incertezza sono parole che preoccupano un po', quindi sono state scelte di meno, no? È chiaro. Sono parole che preoccupano un po', quindi è meglio rimuoverle, no? Ecco, proprio per questo motivo dobbiamo riflettere ancor più e ancor meglio su queste parole, complessità, identità terrena e incertezza. Ora, vedete, in questi due riquadri si raccolgono le nostre riflessioni lessicali collettive sul pensiero della sapienza poetica e filosofica dell'età dei lupi. E il risultato che ne deriva indica un punto di arrivo, ma soprattutto le parole uguaglianza, progresso, tolleranza, universalità, che sono state scelte di più nel primo riquadro, fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio. E a proposito della parola più scelta, quale di queste parole? Corrispondenza, identità, parità, somiglianza, affinità, equilibrio, o quale altra mettereste per prima accanto al termine uguaglianza? Beh, scrivetela, perché l'importanza che ha la parola sulla strada che porta la persona a imparare a investire in intelligenza è fondamentale. E voi sapete che investire in intelligenza, un investimento in intelligenza, l'esercizio di investimento in intelligenza è soprattutto quello di scegliere su un catalogo di parole in cui dobbiamo per forza di cose sceglierne una, sono tutte buone, ma è mettere da parte le altre. Allora la razionalità e l'irrazionalità si incontrano. E allora fate come Kant, il quale di fronte ad alcune parole chiave che ha messo in lista, come vedremo a suo tempo, ha detto: va bene, io ho fatto una scelta estetica, cioè ho cominciato a scegliere quelle parole che mi piacciono di più, che hanno. E quello era un modo per appellarsi alle forme a priori che abbiamo in mente. Ora, le sette affermazioni significative su cui abbiamo riflettuto emergono nelle opere delle pensatrici e dei pensatori dell'Illuminismo e naturalmente appaiono in filigrana anche nei testi dei racconti filosofici di Voltaire, in particolare in quello intitolato Candido, pubblicato nel 1759, del quale al termine del viaggio scorso abbiamo anche letto il finale, in cui l'autore asserisce che il segreto della felicità sta nel coltivare il proprio orto, che poi è il nostro orto, quello dell'illuminismo. Questo l'abbiamo spiegato. E con questa affermazione metaforica, da non considerarsi banale, Voltaire vuole proporre una filosofia pratica da esercitare con la ragione, scritta con la R maiuscola, che realizza i suoi obiettivi attraverso lo strumento fondamentale del linguaggio. Guardate sul punto 4 del repertorio. E ora, sempre nell'ambito della celebrazione del rituale della partenza, per coltivare il nostro orto, utilizzando una filosofia pratica, cuciamo insieme due elementi: il nome allegorico di Candido e il fatto che dobbiamo partire da Napoli. Vi ricordate che noi nel viaggio dello scorso anno ci siamo fermati a Napoli, abbiamo detto stiamo qui perché è di lì che dobbiamo ripartire, e quindi siamo qui da Napoli. E quindi per attuare questa sintesi utilizziamo l'opera di uno scrittore che capita a fagiolo, come si suol dire, che ha usato la metafora di Candido soprattutto per allontanarsi da Napoli in modo da poter andare incontro al mondo, pur rimanendo profondamente legato alla sua città d'origine, sebbene o proprio perché è una città che allegoricamente, come lui ha scritto, ferisce a morte, e vedremo nel prossimo itinerario che cosa significa questa espressione. Ebbene, questo autore si chiama Raffaele La Capria, detto Dudù, probabilmente lo avete sentito nominare, ma è uno di quei tanti autori e autrici che stanno sotto traccia. E allora, prima di conoscere meglio nel prossimo itinerario questo autore, che è morto nel giugno del 2022, quasi centenario, perché era nato nel 22 e quindi la primavera del 1922, quindi stava per compiere 100 anni, e diciamo che nel 2008 ha deciso di comporre un'antologia formata da 44 capitoli estratti dalle sue numerose opere narrative e saggistiche, in modo da creare una sorta di autobiografia letteraria, che lui ha intitolato chiamiamolo Candido, riferendosi a se stesso. E naturalmente il ruolo di Napoli in questa antologia emerge inevitabilmente. E ora chiamiamolo Candido, ecco qua, eccola qui in questa antologia, ragazzi, la trovate in biblioteca, e quindi anche come antifona al rituale della partenza che stiamo celebrando, leggiamo un brano tratto dal primo capitolo di questa antologia, ripreso a sua volta da un'opera, un saggio letterario, dove la Capra mette in evidenza quello che bisognerebbe leggere, come sua esperienza personale, perché a lui è servito per maturare, per crescere, per capire determinate cose, quindi potrebbero essere utili anche per altri, no? O in altre situazioni. Un'opera intitolata Falso Partente, in cui la Capria spiega come l'esercizio della lettura e della scrittura possa essere un antidoto nei confronti della dittatura dell'ignoranza, che favorisce l'insorgere e il perpetuarsi dei regimi dittatoriali, che fanno credere ai loro sudditi che stanno vivendo nel mondo migliore possibile. Candido, un personaggio ingenuo che crede di vivere nel mondo migliore possibile, poi si guarda attorno e si rende conto che non è propriamente così. E quindi bisogna in qualche modo coltivare l'orto in un determinato modo. Ma questa è una falsità che la letteratura si è sempre assunta al compito di smentire, il compito della letteratura come funzione di opposizione. Avete letto quella notizia breve che è uscita brevemente, poi senza tanto riscontro, e che cosa sta succedendo in molte città russe, non potendo manifestare un dissenso nei confronti del fatto che non si possa pronunciare la parola guerra, nonostante si spari, allora come si vuole, no? E allora molti cittadini che cosa fanno, che cosa hanno fatto, perché poi è cittadine, hanno cominciato a girare per la città portando sotto braccio un libretto scritto da un esordiente scrittore russo, un certo Leone Tolstoi, un libretto che si intitola Vojna i mir, guerra e pace, no? E portandolo con loro, quando si è scoperto questo fatto, naturalmente ci è venuta la polizia che ha prelevato queste persone portandole nei commissariati e sequestrando Tolstoi, perché diceva pericolo, ecco il compito della letteratura, quando non si può parlare, non si può dire, c'è qualchedun altro che parla per te e che dice ma che stiamo facendo, ma no, ecco, ora in biblioteca potete richiedere, se volete, chiamiamolo Candido di Raffaella La Capria per leggerne qualche pagina, incuriositevi. E ora leggiamo questo brano, che come vi accorgerete consiglia anche delle letture, perché sono state in qualche modo propedeutiche per lui e per la sua generazione, purtroppo di quella minoranza che sapeva leggere, cioè che aveva fatto il liceo classico e che è andata all'università. E quello poi è il problema, no? Ecco. La falsa partenza, chiamiamolo Candido. Classe 1922. nasce da una famiglia di media borghesia, in un ambiente di media cultura, in una città di media importanza, lui stesso di media intelligenza. Per una non trascurabile fatalità nasce con lui anche il fascismo. Nel 1938, in un clima del tutto irrazionale, pieno di urla e furore, Candido arriva all'età di ragione. È necessario insistere sulle deficienze della sua educazione? Retorica nelle piazze, frasi fatte sui muri, menzogne sui giornali, eccetera. Al liceo classico nessun professore vi spiega Croce o la Briola. Quelli che parlavano chiaro sono stati messi a tacere da un pezzo. Candido non conosce nemmeno i loro nomi. Appartiene alla generazione senza maestri. E solo con molta fatica, dopo un cammino lungo e tortuoso, riesce a scoprire quei valori e quelle semplici verità che altri giovani, in paesi allora più liberi del nostro, imparavano direttamente sui banchi di scuola. Con lo scoppio della guerra lo ritroviamo al primo anno d'università. L'iscrizione serve a rinviare la chiamata alle armi, può rinviarla fino al 1943. E intanto riesce a fare alcune significative esperienze letterarie e si rende conto di quanto sia importante saper leggere. Lo abbiamo chiamato Candido, con un po' di ironia e con una certa indulgenza, perché lo stesso candore si ritrova nella maggior parte dei suoi coetanei e sarebbe facile, con il senno di poi, giudicarlo con sufficienza o condannarlo. Nonostante l'ottimismo della propaganda, egli non credeva di vivere nel migliore dei mondi possibili, ma merita ugualmente il suo nome perché credeva e aveva capito che la letteratura poteva essere la chiave per capire chi era e in che mondo viveva, e anche che avrebbe potuto farlo uscire dall'isolamento storico, morale e culturale in cui si sentiva confinato. Lui, che era un ragazzo di buona volontà, un sedicenne nell'anno sedicesimo del fascismo. Un mattino Gregor Samsa, svegliandosi da sogni inquieti, si trovò trasformato nel proprio letto in un enorme insetto immondo. Avete riconosciuto queste parole di uno degli incipit più importanti della storia della letteratura. Queste parole, lette ad apertura di un libro divenuto famoso, La Metamorfosi di Franz Kafka, 1915, sembrarono a Candido scritte all'improvviso sulla porta di un mondo sconosciuto. L'enorme insetto era, per precisare, un volgare scarafaggio. Giaceva sulla schiena corazzata e dura, e si alzava un tantino la testa, si vedeva la pancia marrone, convessa, divisa da ricurve nervature. La coperta del letto, pronta a scivolare giù, riusciva a coprirne appena una parte. Le sue molte zampe, pietosamente sottili, in rapporto alla sua corporatura normale, gli tremavano i nervi davanti agli occhi. Era dunque uno scarafaggio, ma uno scarafaggio che portava il germe di una malattia che presto doveva diffondersi nel campo delle lettere con la rapidità di un'epidemia. La malattia era il kafkismo e coloro che ne erano affetti si chiamavano, con circospezione, kafkiani. Già il nome stesso di Kafka, con quelle due K così ben disposte, aveva graficamente il mistero di un ideogramma. A riverirlo furono prima pochi iniziati, poi alcuni autori italiani scrissero racconti dove i messaggi non arrivavano mai e gli scarafaggi pululavano. Infine, ogni privata ossessione per Candido e i suoi amici diventò kafkiana, ma già i Dostoevsky avevano trovato il paragone tra l'essere umano e l'insetto, e già si erano riconosciuti in certe rabbie impotenti dei suoi personaggi. Negli anni tra la fine della guerra di Spagna e l'inizio della seconda guerra mondiale, con le prime avvisaglie delle leggi razziste, anzi ebraiche, che separavano gli uomini dagli insetti, questi giovani
si sentivano oppressi da una realtà storica che, sebbene mistificata o per i più incomprensibile, finiva con importarli sul terreno di un generico nichilismo. Si sentivano travolti, trascinati da una lunata all'altra, da un saggio cinico a un sabato premilitare, i più sfortunati da una guerra all'altra, in una corrente funesta che non riuscivano a risalire fino alle cause, ed erano più semplicemente i soggetti passivi di una storia assurda che ben presto li avrebbe spediti in una guerra assurda. Ma prima di piombare con le loro vite nell'assurdo, o per conservare la metafora, prima di scoprirsi una mattina trasformati in scarafaggi, Candido e i suoi coetanei non sapevano nemmeno di essere accusati dalla storia, sebbene in loro ci fosse una specie di cattiva coscienza. Ma non era loro chiaro da che cosa nasceva questa cattiva coscienza, e la sentivano perciò come inquietudine. E anche essi sperimentarono sul proprio corpo, trasformato sempre metaforicamente in quello di uno scarafaggio, le cattive conseguenze di cause che non si potevano più distinguere. Che cosa vi è successo? Si domandava ognuno di loro, come Gregor Stanza. Ancora era difficile trovare una risposta, ma presto il massacro, i campi di concentramento, l'orrore, l'alienazione dell'uomo da sé e dal mondo umano, tutti i disastri della guerra, insomma, dovevano rispondere esaurientemente alla domanda. Kafka, venerato e male invitato, ispirò comunque una quantità di racconti e raccontini che quasi sempre rimasero nei cassetti e che qualche volta Candido e i suoi amici pubblicarono in riviste e giornali giovanili. Spuntavano come funghi allora queste rivistine, e anche se in prima pagina portavano l'articolo del discepolo di Gentile in polemica con Croce o quello di un intellettuale mistico fascista, nelle pagine interne erano zeppe di poesia ermetizzante, di critica ermetizzante, di disegni ermetizzanti, di antifascismo ermetizzante. In queste pagine interne apparve talvolta anche qualche raccontino kafkiano scritto da Candido. Quale importanza si poteva dare a una maniera così fumosa di esprimere il proprio dissenso? Nessuna, diremo oggi. Allora invece a Candido sembrava tanta, ma sotto le dittature queste soluzioni si presentano inevitabili. Vi ricorse persino Moravia quando, dopo gli indifferenti, gli occhi della censura si appuntarono su lui e allora fu costretto a parlare per enigmi. Sotto un regime che falsificava i rapporti con la realtà, tra le lingue fatte, per non dire, tra sottigliezze francesi ed enigmi kafkiani, allineava la bella pagina, il capitoletto, il frammento e la prosa d'arte. Ma il romanzo realista nella tradizione di Manzoni e Verga, e dopo Tosti, Pirandello, Svevo, pareva un genere perduto. Candido si accorse che esisteva quando lesse Gli indifferenti di Alberto Moravia, un libro uscito nel 1929 e ben presto scomparso dalla circolazione. Moravia aveva cominciato a scriverlo a 16 anni, su per giù l'età di Candido, e tra coetanei, sia pure a distanza di 10 anni, non fu difficile intendersi. Nel protagonista, il protagonista degli indifferenti si chiama Michele Arbengo, di quel libro, Candido riconobbe se stesso e molti amici suoi. Tutti loro erano, come Michele, figli ed eredi di una borghesia la cui indifferenza morale aveva permesso e continuava a tollerare il fascismo. Si sentivano, come Michele, isolati dalla realtà e da se stessi, sempre nell'atto di recitare una parte, veleitari e impotenti a reagire. La coscienza di Zeno, di tal Zeno, era stato l'antecedente letterario degli indifferenti, ma Candido, quella coscienza, che pure non gli era estranea, e già così anticipatrice, così europea, era sembrata immersa in una società lontana, ad anteguerra, una società che non lo riguardava da vicino. Qui, invece, negli indifferenti, la squallida società che soffocava Michele lo riguardava, e come, da vicino. Ogni giorno ne sentiva la vischiosa presenza, il vuoto dietro la facciata, vederla finalmente abitata e respinta in una maniera tanto più radicale e aggressiva quanto più apparentemente inconsapevole, gli servì a capire una volta per tutte che non si dà verità nella falsa vita e che nella falsa vita affondava le sue radici il fascismo. Vedete, consigli di lettura di La Capria, dalla Metamorfosi di Cassa, agli indifferenti di Moravia, alla coscienza di Zeno, di Italo Svevo, a Dostoevsky, Delitto e Castigo, che poi è il libro giallo più importante della storia della letteratura, quello che raccoglie tutti i libri gialli di questo mondo. E così, ecco, cita Manzoni, cita Totti, e quindi la figura di Candido, in cui l'autore, in cui la Capria si identifica, no? Rimanda alle intellettuali e gli intellettuali settecenteschi, convinti del fatto che la vera sfida del loro tempo, la sfida del secolo dei lumi, è la lotta per contrastare l'ignoranza, la debolezza cognitiva, tanto l'ignoranza endemica del popolo analfabeta, quanto l'ignoranza sclerotica data dalla residenza mentale dei saccenti, di quegli eruditi intenti solo a difendere una posizione dogmatica e altolocata, quelli che nel 1994 il filosofo Karl Popper ha chiamato gli intellettuali mediatici apparenti, perché, scrive Popper, amano apparire piuttosto che essere, dimenticando che è saggio chi sa di sapere di non sapere. E noi siamo circondati da intellettuali e intellettuali apparenti, che chiacchierano nel caso di vano sulla cronaca e quindi sul nulla, perché, la supremazia degli intellettuali mediatici apparenti fa sì che oggi lo status di normalità a livello planetario è quello di lasciar correre, in particolare tra la popolazione adulta, il virus dell'analfabetismo, della debolezza cognitiva, per cui nel mondo continua a dominare indisturbata la dittatura dell'ignoranza e l'ignorantocrazia, quel fenomeno degli ignoranti che vanno al potere e poi combinano inevitabilmente dei guai. Guardate sul punto 5 del repertorio: la persona saggia, quindi sa di non sapere, sa che deve coltivare la dotta ignoranza, come ci insegna il cardinale Pisano, e in questa affermazione, a detta di Socrate, che parla attraverso Platone, Pisano, è contenuto il massimo grado di perfezione e di difficoltà. Di perfezione, teleios in greco, perché la cosa migliore che la persona possa fare nella vita è quella di dedicarsi allo studio per dare completezza alla propria vita e per darle un significato. E la difficoltà, apistia in greco, sta nel trovare sulla propria strada delle maestre e dei maestri, come ha scritto Don Milani, che considerino le nozioni un mezzo e non un fine. E questa affermazione ci permette, nel momento in cui stiamo preparandoci per partire, di dire che nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte emozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti e rifletteremo su molti temi, ma come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, e questo lo dobbiamo sapere per non impaurirci, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso per tutta una serie di motivi e all'incirca il 30% rimane in modo frammentato nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma guardate che è già una buona acquisizione questa. E questo perché, già una buona acquisizione, questo perché, come ben sapete, ma i rituali sono ripetitivi, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Le nozioni sono importanti, dobbiamo ritenere quelle utili, ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, alla penetrazione in profondità, con le sprite finesse, come afferma Pascal, lo spirito di finezza. Perché il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta, piuttosto che di una testa ben piena, come ci ha ricordato recentemente, quando l'abbiamo incontrato, Michel de Montaigne dei suoi stadi, nel 1580, quando eravamo là a fare il vino insieme a lui, facevano i suoi contadini, stava nella torre a studiare. Ma il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova contenuto su 2 siti, www.inantibagno.it e www.scuolaantibagno.net, che è il sito più ricco, no? Quindi che potete utilizzare meglio. Sui siti trovate il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, c'è inoltre una pagina Facebook intitolata A Scuola con Giuseppe. Guardate, questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, utilizzateli, e ora non ci resta che partire. E da dove inizia il nostro cammino? E lo abbiamo anticipato già a maggio, siamo a Napoli e dal viaggio dello scorso anno sappiamo che questa città è stata una delle grandi capitali del Settecento. Per un trentennio è stata la città più importante d'Europa, tutti dicevano, no? E a Napoli nel febbraio scorso, dopo averlo prima incontrato a cena dal barone d'Holbach, vi ricordate, siamo stati a cena a digiunare un po' dal barone d'Holbach, però quando siamo usciti di lì avevamo fatto indigestione di nozioni intellettuali e quindi non è da tutti partecipare a una cena dal barone d'Holbach, se facciamo l'elenco, si può fare l'elenco delle persone, ci aggiungiamo anche noi, perché magari siamo ridotti, perché quando ho citato in giro in questi anni a cena dal barone d'Holbach, anche all'università nessuno sapeva dove stesse. Scusate la mia supponenza, però è un problema che lo studio e cura. E siamo qui per questo. Noi abbiamo fatto conoscenza con quel prolifico e straordinario creatore di invenzioni che è Raimondo di Sangro, principe di San Severo, ve lo ricordate? Che tutti lo avremo in casa perché abbiamo una sansevieria, così bisognerebbe dire la pianta, sì, la sansevera, e dire vedo qua, sono là, ecco, sì, bisognerebbe mettere lì un video con la nostra lezione che spiega l'importanza di comprare una San Severa e portarla a casa. Questo grande botanico, lui sconosciuto, poi ha trasformato questa pianta di foresta in una pianta di appartamento che possiamo tenere in camera da letto e per purificare l'aria. E poi abbiamo incontrato Carlo III di Borbone, che è stato, che ha ben governato la città. Purtroppo poi i suoi successori non sono stati in grado di fare altrettanto. Lui è dovuto andare via da Napoli, lo sapete, perché ha dovuto prendere le redini del Regno di Spagna e ha dovuto, dove aveva un consiglio intorno a sé di gente che voleva fare la guerra a tutti i costi, lui no, ogni tanto inveiva contro di loro parlando napoletano e non in spagnolo. Questo dimostra che aveva nostalgia di Napoli. Carlo III, che avrete visto in quelle immagini dei dipinti, sembra un impiegato di terza categoria dei racconti di Gogol, è una persona molto dimessa. Ma abbiamo incontrato questi personaggi e nel prossimo itinerario in partenza incontreremo un'altra figura contemporanea ai due personaggi che abbiamo citato, che ha contribuito alla fama settecentesca della città partenopea. Questo personaggio si chiama Giambattista Vico, penso che lo abbiate sentito nominare, e quando ha composto la sua biografia, perché Vico ha scritto quattro righe al giorno della sua biografia seguendo il consiglio di Rita Levi Montalcini, si potrebbe dire che erano coetanei, cabarettistica, ma la mia carriera da cabarettista è finita tanti anni fa, per fare altro, poi per continuare. Giambattista Vico, quando ha composto la sua biografia, ha scritto: ho raccontato la mia vita non come uno storico, ma come se fossi un filosofo, sul modello tanto del discorso del metodo di Cartesio, quanto seguendo la mia memoria immaginativa. Attenzione, tutte quante, tutti quanti noi abbiamo una memoria immaginativa, la dobbiamo coltivare, perché non c'è peggior cosa che perdere la memoria, tanto biologica quanto storica. Che cosa significa? Ce lo facciamo spiegare, per concludere, da Raffaele La Capria, naturalmente, che nella sua antologia biografica intitolata Chiamiamolo Candido riporta come introduzione un capitolo tratto dal saggio Lo stile dell'anatra. Avete mai visto camminare un'anatra sulla terraferma? Però quando entra in acqua scivola e non vediamo nemmeno la sua energia da dove deriva. Attenzione a questa metafora sulla quale La Capria lavora nel piano della letteratura, che è interessante. Lo stile dell'anatra, dove descrive il concetto di memoria immaginativa, sia in riferimento a se stesso, sia indirettamente, come vedremo poi la prossima settimana, Giambattista Vico, e sia in relazione a ciascuno e ciascuno di noi, perché la memoria immaginativa è un fenomeno che riguarda ogni persona. Perché in proposito esiste un luogo, vi verrà in mente in questo momento, molto amato, nel quale la memoria immaginativa ha preso forma nella mente della persona, condizionandone anche il modo di pensare, no? pensiamo alla casa dove siamo, perlomeno a me è venuta in mente la casa dove sono nato e cresciuto da ragazzo, più labirintica come quella della Capria, no? Dove, no, evidentemente la memoria immaginativa prende forma, leggiamo dallo stile dell'anatra il brano introduttivo in chiamiamolo Candido. A Palazzo Donnanna, guardate, poi con una guida navigando in rete, so che avete questi telefoni, dove potete andare subito a vedere un oggetto, ma fatelo dopo. Andate in rete a osservare e a leggere la storia di questo straordinario monumento partenopeo, no? Ci sono tanti monumenti delle nostre città, che è Palazzo Donnanna, che rimane un po' sotto traccia come monumento. Palazzo Donnanna, che sorge sul mare di Posillipo, ho trascorso gli anni dell'infanzia e della mia prima giovinezza. Sembra fatto di sughero, lo stesso con cui si fanno i presepi. La pietra di tufo con cui è costruito, corrosa dal mare, dal vento, dal salmastro, le grotte, le nicchie, le finestre e i grandi archi della facciata aperti sul golfo danno a questa grande dimora settecentesca ora l'aspetto di romantica rovina, ora di cosa naturale, scoglio, rupe o promontorio, ora di forma architettonica, con il movimento e la vita del suntuoso barocco napoletano. E fu un grande architetto, il Falsago, il suo ideatore e costruttore. In questo palazzo ho vissuto la parte formativa della mia vita, quella che mi ha reso quale oggi sono. Tutte le mie esperienze, le prime e quelle successive, sono nate lì. Lo conosco fin dalle viscere, in ogni più recondito meandro, anche se ancora oggi in qualche aspetto mi resta misterioso. I suoi segreti non mi interessano più, ma segreti io credo ne custodisca. E qualcuno ho tentato di decifrarlo nei libri che ho scritto. Questi segreti sono nascosti nella sua stessa struttura, nella sua storia, nella leggenda da cui è avvolto. Sono nascosti negli oscuri cunicoli sotterranei invasi dall'alta marea, dove si svolsero i miei giochi di ragazzo e le prime avventure della fantasia, nella frangia d'alghe verdi e marroni popolata di granchiolini e pulci di mare, che segna la linea dove il mare lambisce le sue mura tufacee, nei lunghi corridoi e nelle caverne muschiose dove passeggiano di notte i fantasmi della regina Giovanna e dei marinai da lei uccisi dopo gli incontri d'amore. Degli scorci piranesiani, delle umide stillanti sue fondamenta e nelle sale disadorne e da più di un secolo disabitate, degli appartamenti sul primo livello al cospetto del mare, oggi attraversati dal volo dei pipistrelli. Qui, in questa parte abbandonata del palazzo, c'era soltanto la mia casa e qui ho abitato con la mia famiglia per lunghi bellissimi giorni. Ma non di questo io voglio riparlare, non di nostalgia, né di ricordi, né della luce e dell'ombra, del mondo sotterraneo e di quello superno che sempre si contesero il dominio del Palazzo Donnanna. Voglio invece parlare delle immagini primarie che lì si formarono nella mia mente e si depositarono per sempre nell'anima. I soli luoghi importanti per chiunque voglia scrivere sono infatti i luoghi in cui nasce e si sviluppa la memoria immaginativa e l'identità più segreta. Questa memoria è fatta di immagini sensoriali e mentali che creano nel tempo altre immagini e si presentano nei momenti più imprevisti, in combinazioni impensabili, sempre legate però ai cinque sensi e soprattutto per me a quello della vista, e poi a odori, sapori, suoni, contatti. L'odore del tufo, impregnato con quello dell'alga, un odore particolare, acuto, lievemente marcio, che evoca le profondità delle grotte marine, gli antri delle sibille, le paure ancestrali, è una di queste mie immagini primarie nate a Palazzo Donnanna. Il sapore di acido fenico della patella, del riccio, dell'ostrica, è un'altra immagine della memoria immaginativa e gli restituisce il gusto aspro e sensuale, felino, di una vita primitiva e ben espressa, e pur sempre percepita, di cui il mio corpo tante volte per conto suo sentì il richiamo come quello di una voce remota da un solo ascoltata. Il rumore del mare che scivola e scorre tra gli scogli sotto la finestra della stanza dove dormivo, quel rumore ora sommesso, ora infuriato, che ogni sera mi accompagnava nel sonno e che, quando andai a vivere a Roma, per molti anni, confusi, nel dormiveglia con i rumori del traffico, quel rumore cullante, solenne, dolce, inquieto, che è il linguaggio del mare, mi trasmette ancora i suoi umori incostanti, ed è anch'esso per me un'immagine primaria nata a Palazzo Donnanna. E così il contatto della pelle con lo scoglio rovente, o quello dei polpastrelli con la pietra di tufo porosa, che appena toccata subito un po' si sfarina, il fruscio sottile come quello del tempo, che scorre inavvertito e ci ammonisce che la vita è ciò che ci accade quando ci occupiamo d'altro. Ecco un'altra immagine primaria, mentale e sensibile, tattile e auditiva, che devo a Palazzo Donnanna. Ma la memoria immaginativa più feconda, quella che più fece lavorare la mia fantasia, è legata alla vista. Dalla mia terrazza l'occhio poteva abbracciare tutto il panorama del golfo, visione luminosa che produsse i suoi effetti perché condizionò anche l'immagine mentale che ho sempre avuto della città. E mi fu infatti rimproverato di privilegiare in quel che scrivevo più la luce che l'ombra, più il ridente paesaggio marino che quello scuro dei vicoli. Ma mi sono ripromesso di tenere a bada i ricordi e perciò ritorno all'origine, al fenomeno della memoria immaginativa. E così, per tornare a Palazzo Donnanna, io stesso non so quanto gli devo, perché la memoria immaginativa che così generosamente mi ha dato, mi ha accompagnato per la vita, è diventata tutta la forza creativa che ho, quella da cui bene e male ho sempre attinto, magari ripetendomi, come fanno molte persone che scrivono, e che ripetono sempre lo stesso verso monotono e simile a quello del più, e su quello insistono, perché solo quello fu loro dettato dalla memoria immaginativa, generata da un luogo molto amato, e solo a essa possono obbedire. Leggete la Capria, perché è uno scrittore degno di essere letto. Tra 15 giorni vedremo che ruolo gioca la memoria immaginativa all'interno del romanzo più celebre che la Capria ha composto, al quale è stato assegnato il premio Strega. E un po' come. E di che cosa parla e chi è Raffaele La Capria poi, ma soprattutto ci occuperemo di come nella mente di Giambattista Vico, il personaggio che da Napoli ci aiuterà a prendere il passo sul territorio del secolo dei lumi. Il fenomeno della memoria immaginativa è diventato un vero e proprio concetto filosofico su cui riflettere in presente. Giambattista Vico fa diventare la memoria immaginativa un concetto filosofico. E noi lo dobbiamo sapere. Perché? Ma perché tutti possediamo la memoria immaginativa e quindi possiamo filosofare. Dobbiamo filosofare. Ebbene, nel momento in cui si conclude la celebrazione del ripetitivo ma necessario rituale della partenza, e bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia. Ma voi sapete che quando il cammino si fa faticoso e la strada diventa impervia, proprio allora i panorami che un percorso offre risultano più belli. Quando guardiamo un panorama, vediamo i particolari, li vediamo con difficoltà, perché sono lontani, però diciamo: guarda che bel panorama. No, senza che i particolari li vediamo e non li vediamo. E quindi la loro visione sollecita la ragione a farsi illuminare dall'intelletto, ci suggerisce Kant, in modo che si possa percorrere la via dell'apprendimento permanente con la necessaria consapevolezza. Con la consapevolezza tanto dei nostri limiti, tutte e tutti noi ne abbiamo, ma anche delle nostre competenze, perché tutte e tutti noi ne abbiamo e le dobbiamo mettere a frutto. E per promuovere un tirocinio di apprendistato cognitivo, la scuola è qui, il nostro vagabondaggio intellettuale, come dicevano le viaggiatrici e i viaggiatori del XVIII secolo, sta per iniziare, speriamo di poter continuare questo viaggio, e deve iniziare con un augurio, l'augurio di un buon viaggio di studio a tutti e a tutti voi. Il viaggio sta per iniziare, questa sera abbiamo appena introdotto, quindi buon viaggio di studio, perché lo studio è cura. Buonasera.